Buonasera, bentornati. Il senso di questa meditazione, anche delle altre dei giorni precedenti, ci viene richiamato proprio dall'ultimo versetto che abbiamo cantato. Il senso è creare le condizioni per un incontro con il Signore. Quindi non si tratta tanto di lucubrazioni speciali, si tratta piuttosto di alimentare questa dimensione affettiva della nostra fede che riguarda appunto l'incontro e il dialogo con il Signore. Come vi ho fatto anche nelle sere precedenti, soltanto qualche piccola indicazione di metodo, poi leggeremo la preghiera che è riportata all'inizio del secondo foglio e poi ascolteremo questa sera la meditazione che sarà condotta da padre Beppe Bertagna, che fa parte della comunità di Vivazione. Il punto di partenza di questa nota di metodo potrebbe essere questo: noi siamo corpo, siamo spirito, abbiamo bisogno di pregare con l'anima e con il corpo, in maniera tale che la nostra preghiera non sia un'operazione intellettuale, non sia soltanto un'operazione affettiva, ma mette insieme le due cose. Abbiamo bisogno di capire la parola di Dio e di rivolgerci a Lui reagendo di fronte al suo intervento. Proprio perché siamo invitati a pregare con l'anima e con il corpo, Sant'Ignazio suggerisce di creare delle condizioni speciali per la preghiera dei diversi momenti del mese. Quando si medita, per esempio, sulla nascita di Gesù, dice che è bene fermarsi, per esempio, di fronte a un presepe. E quando si medita sul peccato, dice che è bene attutire le luci, mettersi in una situazione quasi di penombra. Quando si tratta di meditare sulla risurrezione di Cristo, Sant'Ignazio suggerisce di sostare in ambienti luminosi, di circondarsi di cose belle, di fiori, anche di musica gradevole. Questo lo potremo fare forse in qualche modo in casa. Le meditazioni che ci vengono proposte in questi giorni descrivono modi diversi in cui diverse persone hanno reagito di fronte alla notizia della risurrezione del Signore. E forse noi ci troviamo in una o l'altra di queste categorie. C'è chi nega il fatto, potrete leggere eventualmente il brano corrispondente del Vangelo di Matteo. C'è chi diffida perché la notizia viene portata da alcune donne. Sappiamo quanto fosse diffidente il mondo maschile nei confronti di quello femminile, allora e forse anche ora. C'è chi si interroga perché non capisce ma desidera capire, segnando di stupore. C'è chi cerca dei segni palpabili, come succederà per esempio a Tommaso quando va a toccare con il dito le chiavi del Signore. Allo stesso tempo, di categorie diverse di approccio alla realtà della risurrezione, queste meditazioni rivelano anche una strategia di Gesù che si fa conoscere poco a poco. Pare che sia interessato soprattutto a creare le condizioni per un atteggiamento di fede. Porta la persona, per esempio la Maddalena, a rendersi conto del suo desiderio: chi cerchi? Dal desiderio, dalla curiosità, nasce spesso la prima scintilla di fede. E un elemento comune a tutte queste apparizioni della risurrezione del Signore è che chi lo incontra sente come il bisogno di annunciarlo ad altri. Potrebbe essere un bel criterio per giudicare, per valutare anche la nostra esperienza di fede. Se è una cosa che ci lascia nell'intimità, nell'esclusione dagli altri, forse non è così autentica. Chi incontra il Signore sente il bisogno di annunciarlo. La preghiera che vi propongo e che ora vi leggerò del Cavigliere, che è il brano della preghiera più lunga di Sant'Anselmo di Aosta, mi pare che esprima molto bene i desideri di Dio. Potremmo fare nostre queste parole, magari nel momento di meditazione, di silenziosa che ci sarà proposta. Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove e come cercarti, dove e come trovarti. Signore, se tu non sei qui, dove cercherò te da sempre? E se poi sei dappertutto, perché mai non ti vedo presente? Ma tu certo abiti una luce inaccessibile. Chi mi guiderà adesso, sicché in essa io possa vederti? Inoltre, con quali segni, con quale volto ti cercherò? O Signore mio Dio, mai io ti vidi, non conosco il tuo volto, Signore. Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore, e io non ti ho mai visto. Io sono stato creato per vederti, e ancora non ho fatto ciò per cui sono stato creato. Quando illuminerai i miei occhi e mi mostrerai il tuo volto, insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco. Non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se non ti mostri. Signore, che io ti cerchi desiderandoti, e ti desideri cercandoti, che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianchi vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E disse a Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria Magdalena andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che gli aveva detto.
Lo scaffalo di un uomo
e rimane l'uomo fino alla fine. Alla fine è questo che scatta l'idea di Gesù. Non è tanto il fatto che si rapporti e faccia tutto quello che fa l'uomo, ma è che ci si aspetta qualcosa di più. Si pensa che questo Dio che abita dentro di lui debba qualcuno andare nel cuore e mostrarsi e stravigliare con qualche gesto, con qualche evento eclatante, lasciando, come dire, lì per terra il corpo e mostrando Dio. E ci si scandalizza perché invece questo non succede. Perché fino alla fine Gesù rimane un uomo. Questo è lo scandalo. Quello che allontana prima di tutto i discepoli, quelli che lo hanno seguito, e che in fondo, sotto sotto, erano tutti in attesa di questo evento, di questa manifestazione. Quando è che ti rivelerai le sue radici? Ma perché non mi sto rivelando già? No, ma attendo, quando è che ci farai vedere veramente di che cosa sei capace, che cosa è questo Dio che ti abita dentro? Guardate che questa è anche la tentazione di fondo che Gesù subisce lungo tutto l'arco della sua vita, fino all'ultimo, fino agli ultimi momenti di vita sulla croce. Scendi giù e mostri. Lo scandalo del crocifisso è che è un uomo. Ed è anche il nostro scandalo, quello di fare riferimento nella nostra vita di fede ad un uomo e dover scoprire cosa c'è di particolare in questo Gesù, cosa c'è di speciale, cosa c'è di Dio in questo Gesù. Voi vedete, è proprio l'umanità di Gesù che fa emergere durante la passione in modo particolare la buona notizia, cioè il Vangelo di Dio, la buona notizia che esiste un amore diverso, capace di amare a fondo per tutto, senza chiedere nulla in cambio, senza mettere condizioni. E questo amore si rivela proprio perché Gesù ha un cuore. Attraverso il suo corpo, attraverso il suo modo di vivere e di morire. Il centurione riconosce questo Dio, dice il testo, guardate, è questo effetto terribile e paradossale. Il centurione che sta sotto la croce di Gesù riconosce che questo uomo è figlio di Dio, vedendolo morire così. Vedendolo morire in quel modo, tu riconosci Dio vedendo un uomo morire, pensando, vedendolo morire così. Stasera creiamo un personaggio, questo personaggio è una donna, ne abbiamo letto un testo, la donna di cui ci occupiamo, che commenterò un po' questa sera, si chiama Maria di Magdala, è una donna particolare, anzitutto la particolarità data dal fatto che viene chiamata per nome. Pochissimi personaggi del Vangelo vengono chiamati per nome, a parte gli apostoli e qualche altro, rimangono persone anonime. Le donne, di pochissime donne si dice le donne, di lei sì, di Maria viene detto. Si dice di lei che era stata guarita da 7 demoni. Pensate, 7 demoni è un numero particolare, non è come dire una pienezza di madre presente in questa persona.
un valle che raggiunge una tra virgolette perfezione, era perfetta nel valle, potremmo dire, perfetta nel rifiuto di Dio, perfetta nella lontananza. Eppure a un certo punto questa donna comincia a seguire Gesù. Non sappiamo cosa sia successo. Sappiamo che la tradizione la collega, la mette in relazione con un'altra donna che è per sé una peccatrice, ossia una prostituta, una donna che un giorno incontra Gesù andando a casa di un certo Simone, che è un fariseo. Questa donna si butta ai piedi di Gesù e lo riconosce, o meglio, in questo contatto con il corpo di Gesù, con le sue gambe, a cui si stringe, probabilmente perché volevano trascinarlo via, e lei si rifiuta e quindi stringe queste gambe quasi per difendersi, per far avere una presa, di rimanere lì, e scopre che in realtà queste gambe non si ritirano, questi piedi da collo non sono tesi, vergognati, non esprimono il disagio di un uomo che in presenza di altre persone, peraltro ragguardevoli, prova disagio a lasciarsi toccare da una donna, da una prostituta. Evidentemente il nome di questa donna non lo sappiamo. Nella tradizione viene chiamata Maria di Magdala. Ma veniamo al testo. Questo è ambientato in un giardino. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù inizia e conclude tutto l'evento della sua Pasqua, quindi la passione, la morte e la risurrezione, in un giardino. Tutto inizia in un giardino, tutto finisce in un giardino. Il giardino è qualcosa che per sé appare contrastante con l'immagine del sepolcro, eppure vedete il sepolcro è proprio dentro questo giardino. Il giardino richiama il giardino degli inizi, è un giardino nel quale un uomo nuovo ha ripreso a camminare, è rientrato in questo giardino da cui agli inizi della storia umana, un altro uomo invece se n'era andato. Il giardino che un altro uomo non aveva saputo vivere come uomo di relazione con Dio, e se n'era andato. È come se Giovanni ci dicesse: questo giardino adesso è di nuovo abitato, in questo giardino passeggia nuovamente un uomo nuovo. Questo giardino non c'è nessuno, incontriamo Maria che dentro questo giardino, rivolta verso la tomba, verso questa grotta scavata all'interno del giardino, nella quale lei sta cercando inutilmente il corpo di Gesù. Piange la terra, piange la fine di un incontro importante, di una relazione importante, la perdita di un amico, piange anche quel corpo, vedete, è ossessionata quasi dalla perdita di quel corpo, dal non sapere dove è andato a finire quel corpo che lei sa benissimo che è un corpo morto, ma che era stato così importante per la sua vita. un corpo che proprio all'inizio, come vi ho detto prima, gli aveva mostrato una convergenza, gli aveva mostrato una sorta di complicità, un corpo da cui finalmente lei si era sentita amata, amata in un modo che non aveva mai incontrato prima, e parliamo di una prostituta. Amata da quel corpo che adesso non c'è più, fissa con lo sguardo verso quel sepolcro, e le richiama la morte, la fine, il fallimento, incapace di guardare altrove. Guarda lì e non trova nulla, trova il vuoto. Mi fa pensare come a volte nella nostra esperienza la morte, perché vedete, cari fratelli, cari sorelle, parliamo di morte, ma sappiamo tutti benissimo che la morte nella nostra vita arriva molto prima e arriva in tanti momenti, molto prima di quel momento finale, che alcuni addirittura vivono come una liberazione. Ma la morte arriva prima, la morte arriva nei nostri fallimenti, nelle nostre perdite, nelle nostre disillusioni, nelle ferite, nei mancati riconoscimenti, nelle relazioni che ci tradiscono. La morte è lì, ed è quella morte lì che a volte ci tiene totalmente incollato verso un sepolcro che ciascuno di noi si porta con sé e a cui guarda in continuazione come il vero, unico riferimento della sua vita. E quel sepolcro è presente ovunque e non riusciamo più a liberarlo, a scollarci questo sepolcro che ci sta addosso. E Maria vive qualcosa di simile. È in un sepolcro, in realtà in un giardino, come vi ho detto. Eppure lei si sente in un sepolcro. Non è solo, ma in realtà si sente solo. C'è un uomo che passeggia in quel giardino, ma lei non lo vede. Lei è solo, perché si sente solo. Perché ritiene che non ci sia guarigione da quella morte. Ma quella morte di quell'uomo che un tempo l'aveva guarita, ma a cui forse lei si era così legata, aveva legato così tanto la sua vita, da non riuscire a vivere senza quell'uomo. Guarda, si china verso questo sepolcro continuamente alla ricerca, come dire, ma sì, mi sto illudendo, forse è un'illusione, non lo vedo quel corpo, non c'è. Si china verso il sepolcro, guarda e finalmente vede due angeli, due giovani vestiti di bianco. Dice il testo, stanno seduti uno dalla parte del capo e l'altro dalla parte del piede dove era Gesù, come dire, all'inizio e alla fine di quel corpo, sono un po' la sintesi di quel corpo. Due uomini che la guardano e che le dicono, donna, ma perché piange? Vedete, questa domanda dobbiamo farcela così. Dobbiamo sentirla così, ma perché piangi? Come dire, ma sei sicura che quello che stai vivendo qui è una situazione di morte? Ma non ti ricordi che cosa ti ha detto Gesù? Ma non vedi
Sì, Maria non vede, come vi dicevo prima, è troppo segnata da quella perdita, è paralizzata, è cristallizzata su quella morte. Però quegli angeli è come se portassero un messaggio, non c'è più il corpo ma c'è un messaggio. Il messaggio è: ma perché piange? E questo messaggio dà a Maria la forza di voltarsi. Si volta, per un momento non è più con lo sguardo diretto verso la morte, si volta e effettivamente davanti a lei c'è un uomo, non è solo. C'è un uomo. E questo uomo le fa la stessa domanda. Donna, perché piangi? Chi c'è? Maria lo guarda e in quell'uomo mi sembra di riconoscere il giardiniere. Non credo che si sia, come dire, chissà, che abbia avuto una svista. No, quell'uomo è il giardiniere in realtà. Cioè, è il custode del giardino ormai. È colui che in questo giardino ha ripreso a lavorare, perché dopo Adamo non se n'era preoccupato nessuno. Perché dopo Adamo questo giardino era rimasto nuovo e nessuno coltivava e costruiva il giardino. Perché Adamo se n'era andato, ramingo per il mondo, vagabondo, senza una dimora, senza una meta, angosciato, in preda alla paura, solo, lontano da Dio, temendo la vendetta, temendo la fine anche lui. E invece, in questo giardino adesso c'è un giardiniere, c'è uno che questo giardino lo sta coltivando, ha preso a lavorarci. Perché? Perché lì, in questo giardino, siamo invitati tutti. È il luogo dove dobbiamo andare a venire tutti, dove dobbiamo camminare tutti, verso cui bisogna che tutti arriviamo. Perché? Perché la nostra realtà è questa. Perché quello verso cui noi camminiamo non è un sepolcro, ma è un giardino che ci accoglie. E Maria vede il giardiniere, è la prima che vede il giardiniere. Che lavora per accoglierci, per farci entrare. E lei è la prima che si racconta. Ma non lo riconosce. Non lo riconosce e non riesce ad andare oltre quel giardiniere. E dopo averlo guardato, è di nuovo preso dalla sua angoscia. Ritorna a guardare verso il sepolcro. Tant'è vero che a quel punto si sente chiamare per nome Maria. Maria. È la parola più profonda e più bella che esprime la presenza di Gesù nella nostra vita. Perché Gesù nella nostra vita può essere tante cose, ma noi potremo sentirlo, potremo sperimentarlo il giorno in cui ci sentiremo chiamare per nome, con il tuo, con il mio nome, Maria. Un giorno ero con un gruppo, stavamo lavorando con l'episodio dei due malfattori crocifissi con Gesù. E io ho fatto questa domanda: ma secondo voi cosa è successo
tra Gesù e questi due uomini, al punto che a un certo punto uno ha cambiato totalmente atteggiamento, come sappiamo dal Vangelo di Luca. Ha smesso di insultare Gesù, ha smesso di pregare contro la vita, ha smesso di essere un disperato, ha quasi benedetto il giorno della sua morte, perché in quel giorno finalmente ha incontrato lo sguardo amante suo, l'amore vero. Io chiedo, ma che cosa può aver fatto questo Gesù, crocifisso anche lui, sofferente anche lui, in quella stessa sorte, in quella situazione terribile che è morire in croce, nell'agonia della croce? Che cosa può aver fatto perché questo uomo abbia visto l'amore accanto a sé?
È una donna che non credo che fosse Maria, ma forse era lei, mi ha detto, ci ha detto, anzi ha dato voce perché stavamo drammatizzando, ha chiamato per nome il malfattore che era lì sulla scena. Ricordo che lo avesse, ma l'ha chiamato per nome. Tutti quelli che sono venuti lì a dare voce a Gesù, quell'uomo che era lì sulla scena a fare l'altro, quando si è sentito chiamato per nome, ha cambiato atteggiamento. Ha capito, sì, sono amato. Ha sentito il suo nome, ha sentito dalle sue orecchie uno che lo chiamava per nome. E ha capito di essere amato. Così Maria, la chiama per nome, si volta, seconda volta, si volta. E cosa fa nel cuore? Fa quello che aveva già fatto la prima volta, di gettare i piedi di Gesù e distruggere. Ma questa volta c'è la guarigione del risorto, quell'ultima finale guarigione. Il risorto che la guarisce, dicendole, non mi trattenere, non impadronirti del mio corpo fisico, non è il mio corpo che ormai deve rimanere dentro il tuo cuore, è l'esperienza di essere stata amata, ti basta questo. Non più il mio corpo, ma lo spirito. Non più la mia presenza fisica, non più i miracoli. No, l'esperienza di essere stato chiamato per nome. Il nome con cui io ti ho chiamato, che dimora dentro di te, che custodisci dentro di te. Questa è la tua guarigione, questa è la tua vita. Questa è la tua liberazione. Potrai andare per il mondo, non avrai più bisogno di colmare le tue mancanze, non avrai più bisogno che Dio ci sia fisicamente. Puoi andare. C'è la parola con cui ho pronunciato il tuo nome che abita dentro di te. Puoi andare. Non solo puoi andare, ma puoi anche annunciare il Vangelo agli altri. Io sono dentro di te, io sono con te, ma non ci apparteniamo. È una cosa bellissima. Siamo liberi, quell'uomo che era nato libero, creato da Dio libero, adesso grazie all'amore, grazie all'incontro con l'amore di questo Gesù, è ritornato e può camminare libero, non deve più trattenere. Perché non deve più trattenere? Perché non ha più paura di perdere. Perché l'amore con cui siamo amati è un amore di fronte a cui non abbiamo più paura di perdere. Non c'è più questo timore. E guardate, questo è il Vangelo, cioè la possibilità di incontrare un amore che non solo si dona, ma non si stentisce, non viene meno, non se ne va. È un amore che si dona gratuitamente, ma che si dona gratuitamente sempre, e ogni volta lo trovi, ogni volta è pronto, ogni volta è lì, è vivo, è presente, lo puoi incontrare, lo puoi far tuo. Questa è la buona notizia, che questo amore è possibile, che lo puoi tenere dentro di te, che può essere parte interna di te, qualcosa che porti sempre con te. Dice il capitolo dei Carnici, al capitolo ottavo, lì dove un'altra donna, che è la sposa, si rivolge finalmente allo sposo dopo una lunga storia dove si sono cercati, si sono persi, si sono incontrati, uno c'era, l'altro non c'era, uno andava via, l'altro era appena arrivato, però un attimo dopo finalmente si incontrano, e la sposa, quando ha lo sposo lì davanti, dice, come io immagino avrà capito il fatto Maddalena subito dopo: mettimi come sigillo sul tuo cuore. Scrivi il tuo nome sul mio cuore, sul tuo cuore. Perché solo così io saprò che ci sarò sempre con te, dovunque io vada, dovunque tu vada. Non la tua presenza, il mio nome scritto sul tuo cuore. E questo mi basta. Perché questa è la vita dello Spirito che ci rende liberi. Non abbiamo più bisogno di cercare.